Radio Televisione Svizzera, Rete 1. La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa nuova puntata della consulenza linguistica. Ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Fabio Bosia in regia e Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. Noi oggi torniamo a parlare di declinazione al femminile di professioni e cariche pubbliche e dunque di lingua così definita, rispettosa del genere. Lo faremo con la sociolinguista Vera Gheno, che ha pubblicato di recente un libro intitolato Femminili singolari, il femminile è nelle parole, e dove lei, forte della sua esperienza della lingua dei social e dei contenuti che appunto girano nelle reti sociali, ha raccolto tutte le obiezioni, o almeno le obiezioni più ricorrenti contro appunto la declinazione al femminile delle parole, le ha smontate in modo ragionato sia dal punto di vista linguistico e sia da quello grammaticale. Dunque ha cercato di raffreddare un tema che è sempre molto caldo, e lo sa benissimo il nostro consulente linguistico Gerry Mottis. Ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno Isabella e buongiorno a tutti.
Lo sappiamo, quando trattiamo questo tema, la consulenza linguistica, andiamo un po' a mettere le mani in un vespaio, ma vedremo poi Vera Gheno che soluzioni ha trovato, Gerry.
Sì, direi che è un vespaio comunque necessario a questo punto. Siamo in un ambito assolutamente evolutivo della lingua italiana, l'abbiamo ripetuto più volte, e quindi anche in ambito di crescita, di nuove professioni, di nascita di nuove professioni, ovviamente la lingua deve adattarsi, e quindi ascolteremo con grande interesse la sociolinguista, certo.
Gerry Mottis, che ve lo ricordo, è docente di italiano, scrittore e poeta, e per noi ogni martedì risponde alle vostre domande che possono arrivare durante la diretta nei nostri numeri, che poi vi ricorderemo, ma che potete anche scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica, che è la consulenza @rsi.ch. E una prima domanda che è arrivata appunto in redazione riguarda la differenza tra tu e te, e ci chiedono grammaticalmente quando usiamo tu e quando invece usiamo te.
Ecco, allora la prendiamo un po' alla larga, quindi partiamo dalla grammatica semplice, quella scolastica, che è quella che prediligo, e dunque diamo una risposta al tu e al te. Effettivamente rimangono a volte dei dubbi sull'uso dell'uno o dell'altro termine. Allora, innanzitutto sono due pronomi personali, e questo lo sappiamo. Diciamo subito che il tu si usa sempre con funzione di soggetto in italiano, ad esempio io mangio e tu bevi. Non ovviamente te bevi. Il te invece si usa con funzione di complemento oggetto o di altri complementi indiretti in italiano. Ad esempio, io vedo te, in questo caso è un complemento oggetto, non diremmo mai io vedo tu, quindi io vedo te proprio poiché è un complemento. Oppure io parlo con te, in questo caso abbiamo la preposizione che anticipa il te, quindi è un complemento indiretto, tecnicamente un complemento di compagnia, per chi se li ricorda appunto questi complementi dalle scuole medie. Ma abbiamo anche altri casi in cui possiamo usare il te in italiano, all'interno ad esempio di espressioni un po' particolari, ad esempio nelle espressioni esclamative che sono formate con un aggettivo. Pensiamo a questa espressione tipica, beato te, che magari hai superato gli esami, beato te. Oppure nelle comparazioni d'uguaglianza, nelle comparazioni ad esempio dopo come e quanto, generalmente utilizziamo te e non tu. Ad esempio, ne so quanto te, non diremo mai ne so quanto tu in italiano. E poi ecco, vi è un caso invece molto interessante, è la formazione in coordinazione con un altro soggetto, cioè quando sono assieme e fungono da soggetto. Che cosa vuol dire? pensiamo a questa stranezza in italiano della lingua, proprio della nostra bella lingua. Noi diciamo tu ed io, quindi tu e io o tu ed io a livello fonetico, ma se invertiamo i due termini, se invertiamo i pronomi, guardate cosa cambia, è necessario dire io e te. Non diciamo io e tu, anche se tecnicamente io e tu sarebbe assolutamente corretto per la regola che abbiamo appena detto. È un fenomeno particolare, della lingua italiana che la Treccani spiega in questo modo, appunto col fatto che questa composizione è ormai comunemente accettata con il pronome te in funzione di soggetto, ma, e lo sottolineo, ma solo in questo unico caso. Quindi è l'unico caso in cui possiamo mantenere questo te, io e te. Quindi unico caso con questo pronome. Quindi conclusione, attenzione a non usare te come soggetto. Questo particolare uso, anche se ampiamente appunto diffuso magari in molte regioni italiane, probabilmente anche sul calco del dialetto, dobbiamo ritenerlo scorretto nel linguaggio formale, è appunto soltanto ammissibile nel parlato informale, nel parlato, nel colloquiale, diciamo così. Ad esempio, se qualcuno dice vieni anche te al cinema o chiede vieni anche a te al cinema, ovviamente siamo nell'ambito del linguaggio colloquiale e grammaticalmente è da considerare sbagliato. Dovremmo dire vieni anche tu al cinema, poiché tu è il soggetto, tu vieni al cinema con me. Quindi attenzione a questo uso.
Il nostro collega Roberto Rizzato, che avete sentito prima della consulenza e che sentirete a Effetto Musica dalle 14 alle 16, che è sempre molto attento ai temi della lingua, ci ha segnalato, Gerry, un termine particolare riguardo proprio all'epidemia di coronavirus, è il termine depistaggio usato in ambito medico come sinonimo, lui dice tutto ticinese, di esami e analisi, probabilmente mutuato dal francese.
Appunto dal francese dépister une maladie. Eh sì, è vero, innanzitutto beh, come ha già spiegato tutto il nostro collega Rizzato, che ovviamente salutiamo, depistaggio in buon italiano significa sviamento, di solito sviamento però di un'indagine, quindi siamo in un altro settore, che è il settore, l'ambito giudiziario, quindi assolutamente non medico, quindi fa un po' strano effettivamente sentirlo in un ambito medico-sanitario. Io ho fatto un controllo in alcuni dizionari di lingua francese, ad esempio nel dizionario Larousse, proprio per controllare il significato originale del termine, e dépister, dopo tre spiegazioni con significati affini, ne fornisce una quarta spiegazione, che vi leggo in francese, e dice découvrir, décelerer une maladie ou un groupe par une recherche systématique. Quindi vedete che effettivamente è legato all'ambito medico, découvrir une maladie, quindi andare alla scoperta, alla ricerca, a fare un'analisi, diciamo così, di una malattia. In un secondo controllo invece ho trovato in un secondo dizionario invece medico online un altro significato, diciamo, più accurato, che è questo, ve lo leggo ancora in francese per chi ha un po' di domestichezza con questa lingua, e dice action de dépister, c'est-à-dire de découvrir ce qui est caché, cioè scoprire ciò che è nascosto in ambito medico, cioè scoprire una nuova malattia. S'emploie le plus souvent pour parler d'une maladie. Ecco qua la conferma, quindi si utilizza in ambito medico per scoprire una nuova malattia, e quindi ecco, diciamo, la traduzione in italiano di ricerca, analisi o di controllo in ambito medico sicuramente corretto. Aggiungiamo che dépister appunto è stato tradotto in inglese con alcuni termini che conosciamo anche nella lingua italiana, questi anglicismi, ad esempio lo screening è una parola che viene ormai usata in ambito medico anche in italiano, e il testing, cioè fare dei test, ecco, questa è una parola magari meno economica che l'italiano, quindi per analisi o ricerca. Quindi io direi, a conferma di quello che diceva Rizzato, che è molto probabile che in italiano sia questo termine sia effettivamente entrato direttamente come calco dal francese, quindi che sia stato tradotto direttamente dal francese, e il passaggio mi pare che sia stato naturale, cioè da dépistage a dépistaggio, è molto lineare e naturale, e quindi sì, credo che si possa definire un neologismo ticinese È vero che di certo solleva qualche perplessità, poiché, ripeto, e come ha ripetuto benissimo Rizzato, in genere è usato in ambito appunto giudiziario e non medico. L'abbiamo sentito anche poco in questo periodo, quindi non siamo stati abituati a decontestualizzarlo, cioè a ritrovarlo in un altro contesto, però sicuramente corretto come derivato, come calco dal francese, sì.
E con l'ultima domanda che è giunta in redazione andiamo nell'ambito giudiziario, rispondiamo subito, poi dopo forse avremo anche modo di discuterne con Vera Gheno. La cronaca tragica recente ha riportato all'attenzione la definizione di delitto passionale col quale molti giornali, molti media avevano indicato appunto il fatto di cronaca tragica accaduto nelle scorse settimane, e qualcuno sollevava l'osservazione se non fosse stato più giusto parlare di femminicidio. A questo tema, lo dico già fin d'ora, appunto Vera Ghenon in questo libro che presentiamo oggi dedica proprio un capitolo e magari poi torniamo anche con lei. Intanto Gerry, cosa possiamo dire di questo femminicidio piuttosto che delitto passionale?
Sì Isabella, magari una premessa se mi permetti. È sicuramente un tema questo molto delicato, poiché è vero, si può rispondere in maniera neutra, cioè secondo le regole della grammatica o della morfologia, ma appunto è importante dire che dietro le parole spesso si celano anche delle realtà terribili come questa, no? Quindi però cerchiamo di restare in ambito linguistico, non dimenticando che però dietro ci sono delle vere vittime, quindi è difficile restare neutri o neutrali nei confronti di un termine simile. Ma veniamo allora alla domanda. Allora, femminicidio in sé è un neologismo che è comparso agli inizi degli anni 2000 e poi è stato inserito nei dizionari della lingua italiana. Allora, nel 2009 ho controllato nel De Bottoli, nel 2010 è entrato nello Zingarelli e nel 2012 nella sezione neologismi Treccani. Quindi vedete che è già un termine relativamente giovane. Etimologicamente è composto in modo abbastanza semplice da femminicidio, da femmina, più il suffisso cidio. E questo cidio ovviamente ci rimanda ad alcuni altri modelli terribili, ovviamente a omicidio, a genocidio, a uxoricidio, e proprio questo uxor è derivato direttamente dal latino. E in sé significa, ecco, non soltanto però il fenomeno, purtroppo direi, dell'uccisione di molte donne, ma più in generale, e cito, è qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne. Quindi anche violenza di natura psicologica, mi sentirei di dire, non soltanto fisica. Quindi il termine in sé è chiaro dal punto di vista linguistico, però poi è vero che se appunto scantoniamo ed entriamo in un altro ambito che tu hai già citato, che ovviamente è quello dei problemi giudiziari, quindi delle leggi svizzere, è necessario dire che questo termine, femminicidio, non fa parte del linguaggio giuridico. Che cosa significa? Che non esiste il reato di femminicidio in sé, come non esiste, secondo le leggi, il reato di uxoricidio. E ciò mi è anche stato confermato da un amico avvocato penalista che ho sentito proprio prima della trasmissione. Ecco, quindi negli articoli di legge si parla esclusivamente di delitto o omicidio passionale. E mi sembra che in Italia si faccia riferimento a delitto d'onore, me ne parlavi anche tu
trasmissione. È stato stralciato, non esiste più, cioè il delitto d'onore che prevedeva un attenuamento della pena appunto se appunto l'omicidio era fatto per un raptus di gelosia, per troppo amore. Questo non esiste più, però si contestava i titoli dei giornali che dicevano delitto passionale, appunto sì, perché si evocava questo delitto d'onore e si lasciava quasi pensare che poteva dar adito appunto a quasi una giustificazione o quasi poi a una pena più lieve. Dopo si è scoperto che però nel codice civile svizzero esiste nella versione in italiano proprio delitto passionale.
Sì,
l'avrai
esatto,
verificato
delitto,
anche tu.
Sì. Esatto, delitto o crimine passionale. Infatti si intende un crimine, un omicidio di solito, in cui il movente è proprio la passione, cioè ciò che muove una persona a commettere tale delitto. Di solito vi è un motivo, come hai detto anche tu, sentimentale, ecco, probabilmente la gelosia. Quindi io direi in conclusione, poiché non sono un penalista, quindi a livello formale, dal punto di vista linguistico, quindi è sempre stata utilizzata l'espressione delitto passionale, poiché anche con come mi hanno confermato appunto alcuni giuristi, è l'unica espressione giuridicamente registrata finora, quindi proprio dal punto di vista linguistico si registra questo. Poi che in futuro si trovi qualcosa di più preciso come femminicidio, che rimanda piuttosto che a una condizione linguistica a un fenomeno di natura sociale, ecco, questo è auspicabile, quindi probabilmente in futuro si potrà anche andare in quella direzione, cioè la lingua poi si adatta ai fenomeni sociali ed è quello che potrebbe capitare. Per il momento però attestato, ripeto, è solo delitto passionale nel codice penale svizzero.
Vedremo. Tra l'altro futuro, alcuni osservatori hanno sottolineato che è una traduzione infelice, non così esatta del tedesco, appunto Todschlag, cioè l'aspetto passionale nella versione tedesca, che probabilmente è la versione in cui è stato scritto il codice penale, non c'è questa sfumatura. Allora qualcuno ha già pensato che forse anche una modifica della versione in italiana del codice penale sarà necessaria per togliere appunto questa passionale, che appunto rimanda magari a quasi una giustificazione, un'attenuazione di un gesto che comunque rimane violento, tragico e drammatico.
Certo, definisce piuttosto il movente, cioè sì, il motivo per
perché
cui
non è stata valutata come un'espressione neutra, perché c'è già sì, quasi un giudizio di valore. Dunque qui abbiamo una fotografia proprio esatta di quanto poi in Svizzera le cose sono anche più complicate, appunto con l'incontro delle quattro lingue nazionali, e qui poi c'è la lingua della fattispecie giuridica che si incontra con la lingua che usano i media, che usiamo noi correntemente. Dunque ci sono vari livelli dove il contesto dove è utilizzato un termine gioca un ruolo importante.
Sì, sarebbe in effetti molto interessante poter avere le quattro versioni nelle quattro lingue nazionali e poi fare un paragone e anche chinarsi proprio fisicamente sul problema e ragionare sulla precisione di un termine rispetto all'altro, cioè quale in questo contesto è più appropriato e quindi andrebbe semmai modificato nell'uno o nell'altro testo di legge.
Allora, grazie Gerry per ora per aver risposto ai quesiti dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici. Tu rimani però con noi per dialogare con Vera Gheno e anche raccontare la tua esperienza alla consulenza linguistica, che è più lunga della mia, proprio legata al tema della declinazione al femminile di cariche e di professioni. Io vi ricordo i nostri contatti e poi ascoltiamo Lucio Battisti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Che non scordo. pensiero a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso.
Buongiorno, ben arrivata alla consulenza linguistica, Vera Gheno.
Grazie, buongiorno.
Sociolinguista che ama definirsi social linguista perché ormai è diventata esperta di comunicazione in rete, di comunicazione sui canali sociali, è gestrice del profilo Twitter di Zanichelli e autrice di Femminili singolari, Il femminismo è nelle parole, edizione FQ, un libro uscito alla fine dello scorso anno. Allora, lei affronta questo tema che noi qui alla consulenza linguistica abbiamo definito più volte spinoso, un tema che scalda gli animi, quello dei nomi di professione o di cariche al femminile, e l'ha sperimentato anche lei quanto scalda gli animi, quanto è spinoso.
Ma lei decisamente sì.
Ma si è data anche una risposta del perché è veramente così un tema che divide, un tema che emoziona, un tema che coinvolge molto.
Ma allora, intanto grazie per permettermi di parlare di questo tema che mi è molto caro, mi è diventato molto caro nel corso degli anni. Ora, io prima di lavorare per Zanichelli ho lavorato per 20 anni con l'Accademia della Crusca e per un lungo periodo ho gestito il profilo Twitter proprio della Crusca dal 2012 al 2019 e diciamo che proprio durante quel periodo ho osservato spesso questo fenomeno, cioè di come ci si riesca fondamentalmente a arrabbiare, a litigare su questioni di lingua, che è una cosa che a un esterno può sembrare un po' strana, no? Cioè laddove ci sono molti motivi per litigare, perché si litiga di lingua, però non è così peculiare la cosa, perché in realtà la lingua che noi parliamo ha un profondo aspetto identitario, non solo identitario di gruppo, no? Per cui uno si identifica come appartenente a un popolo, a una nazione, a una stirpe, ma anche identitario personale. E quindi dopo un certo periodo di studio, diciamo, della lingua, più o meno lungo anche a seconda del tipo di scuola che ognuno di noi fa, cioè del percorso di studi che ognuno di noi fa, si arriva normalmente a una fase in cui la maggior parte di noi pensa di sapere tutto quello che c'è da sapere in campo linguistico e in realtà senza accorgercene diventiamo un po' reazionari, e questo è assolutamente naturale. È lo stesso motivo per cui molte persone si arrabbiano ad esempio per i neologismi oppure per gli anglismi, che peraltro è un altro settore, no, in cui si litiga tantissimo. Ecco, se noi In un certo senso ridimensioniamo la questione dei femminili professionali, mettendola nel suo cassettino accanto a questi grandi, altri grandi temi linguistici che provocano litigi, forse è più comprensibile. Allora, una delle cose che dà fastidio è la novità. No? In campo linguistico in generale tutto ciò che è nuovo suona strano, suona per molti anche innecessario, e questa sicuramente è una delle motivazioni. Poi ce ne sono altre, ora l'accenno e basta, ma ovviamente la questione dei femminili tocca anche cose che vanno oltre la fattispecie linguistica e invece hanno a che fare con costumi sociali e anche culturali dei vari paesi in cui questa discussione è in corso.
Un passaggio che mi ha molto colpito, forse proprio anche per la sincerità proprio con cui lei lo scrive, dice, è proprio nelle prime pagine, lei riporta un post su Facebook, non so se era Twitter, dove si dice: ma questo è femminismo strisciante, questa neolingua del politicamente corretto, dove ci porta? E lei dice: ma qualche anno fa avrei potuto essere io l'autrice di questo post. E poi però ho deciso di approfondire la materia. Che cosa le ha fatto cambiare idea?
Allora, una serie di concause. Allora, la prima è indubbiamente il vivere certe cose sulla mia pelle. Quindi, è molto più facile iniziare a occuparsi di questioni che ci tangono in maniera diretta, no? E quindi, in quanto donna, in quanto professionista, in quanto docente universitaria, in quanto gestrice SIC per l'appunto di un profilo Twitter, piano piano mi sono resa conto che io stessa non ero immune a una serie di pregiudizi, di giudizi in generale lanciati lì così senza pensarci troppo, e questa è sicuramente stata una delle molle che mi ha spinto a cambiare idea. Però lo ammetto, lo dico anche a beneficio di chi magari è già infastidito dal discorso che stiamo facendo, il bello di noi esseri umani intanto è quello di poter cambiare idea, no? E quindi di mettere in dubbio quello che fino a un momento prima ci sembrava invece adamantino, come si può dire, impossibile che fosse suscettibile a nessun cambiamento, eccetera. Ora, grazie al cielo possiamo anche cambiare idea. Nel mio caso sì, io per un lungo periodo, quando sentivo ministra, assessora, sindaca, o discussioni sulla questione, avevo la classica reazione: i problemi delle donne sono ben altri, questa è solo una questione linguistica, eccetera. Poi ho avuto la fortuna di agire in un contesto in cui ho incontrato persone molto, molto capaci e molto informate anche su questo argomento, quindi da Nicoletta Maraschio, che è stata anche presidente della Crusca, a Cecilia Robustelli, che è una delle più grandi esperte di studi di genere, e così via. E piano piano le ho ascoltate, cioè ho ascoltato le cose che dicevano e mi sono resa conto che anche in me era presente un grosso, grosso pregiudizio. Ricordiamoci che da un punto di vista etimologico, pregiudizio, al di là che gli diamo una coloritura per forza un po' negativa, ma vuol dire giudizio precedente allo studio, alla verifica. Allora io ammetto di aver avuto questo pregiudizio, però a un certo punto mi sono resa conto di averlo, di essere in un certo senso vittima, e ho deciso di approfondire un po' la questione. Quindi, approfondendo la questione, questa è la direzione, per così dire, in cui mi sono ritrovata a andare.
E il nostro pubblico, che è sempre molto attento, già ci fanno notare gestrice e non gestora. E sorrido perché questa era anche una domanda che mi ha posto Gerry Motis, il nostro consulente linguistico che la sta ascoltando e al quale dopo chiederò di commentare le sue parole. Lei ha scelto gestrice.
Sì, non è un mio colpo di testa. Allora, intanto invito tutti chi può andare online a cercare con Google una scheda che è pubblicata sul sito della Crusca sul femminile dei nomi Intore e Sore, nella quale si può leggere che diciamo le possibilità, le uscite possibili sono appunto Tora e Trice e Sora e così via. Nel caso di gestore, io di solito per queste questioni, cioè quando c'è un dubbio di questo tipo, io mi affido allo Zingarelli, non solo perché ho la fortuna in questo momento di lavorarci, ma perché è stato uno dei più progressisti già negli anni 90 a inserire più di 700 femminili professionali nel vocabolario. E quindi se considero che è dall'edizione del 1994 che cresce questo numero di femminili contemplati dal vocabolario, ecco perché io preferisco guardare lo Zingarelli. Comunque lo Zingarelli dice gestore femminile, gestrice, popolare disusato gestora. Quindi esiste gestora, però anche per non provocare una dispersione linguistica superiore alla necessità, io di solito in questi casi di oscillazione scelgo la forma che anche il dizionario o gli studiosi danno come prevalente.
Jerry, anche a te era sorto questo dubbio, io l'ho trovato nei tuoi appunti, il messaggio che ci è arrivato si completa e dice a proposito delle capanne e si parlava di gestora negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70, probabilmente è una forma caduta in disuso, ma anche tu ti sei posto questo quesito?
Sì, innanzitutto un saluto alla professoressa Viraghino, che apprezzo da molto tempo e ho letto anche diverse sue pubblicazioni, e ne consiglio una proprio a riguardo, che ho letto proprio questo weekend in montagna, Il potere alle parole, che è uscito recentemente mi pare, che è veramente un'ottima guida, è un utilissimo strumento appunto per orientare tutti noi e tutti gli amanti della lingua italiana in questo mondo un po' complesso degli equivoci e delle perplessità, come anche quello delle trasposizioni al femminile delle professioni maschili. Quindi è un libro che consiglio a tutti i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici. Ecco, detto questo, ovviamente è un tema che, lo sappiamo, ha scaldato veramente gli animi, anche in modo molto acceso a volte, anche nel passato durante le nostre trasmissioni, noi l'abbiamo affrontato molteplici volte, io credo anche, poiché le risposte di natura morfologica, perché in fondo sono grammaticale e morfologica, non sempre rispondono ad altre esigenze che sono magari anche più importanti, che sono appunto quelle di natura magari più sociale, quindi se da un lato ci sono sempre arrivate domande relative agli adattamenti oppure a trovare degli equivalenti di certe professioni maschili al femminile, come ad esempio, cito alcuni che ho, mi sono segnato ascoltando la professoressa, io la chiamerei anche volentieri la professora a questo punto, magari ho suffisso zero, ma poi magari Ghino non è tanto d'accordo su questo termine, però ad esempio il femminile di sindaco, di capo, di assessore, di ministro, di architetto, di cui abbiamo parlato anche molte volte nella nostra trasmissione, o anche, mi ricordo, alcune settimane fa durante una consulenza linguistica relativa al linguaggio dello sport, ad esempio anche le sportive, un ascoltatore ci aveva chiesto ad esempio il femminile di corridore oppure di arbitro, ecco l'arbitra, potremmo mai ammetterlo in italiano, o la capitana di una squadra. E poi ovviamente abbiamo allargato il discorso appunto sulle necessità, direi di natura sociale, appunto di riconoscimento del ruolo delle donne in ambito lavorativo, e questo è un altro tema. Ovviamente io non sono un sociolinguista, sono un umile insegnante di lingua italiana, però credo che sia un fenomeno assolutamente lineare, naturale. La lingua è un po' lo specchio dei cambiamenti sociali e di conseguenza anche lei deve ovviamente adattarsi, e lo ha sempre fatto nel tempo. Pensiamo anche solo adesso in ambito di emergenza coronavirus, quante nuove parole abbiamo imparato a conoscere o a riconoscere, come lockdown, triage, flash mob, tampone e tamponare, che a me fa molto strano, perché tamponare nasce in ambito, non so, automobilistico, eppure adesso significa fare il tampone, cioè controllare se qualcuno appunto è affetto da questa malattia. Quindi vedete che la lingua ovviamente è naturale che si adegui, ed è assolutamente naturale che in questo ambito anche trovi e cerchi delle soluzioni, anche in ambito professionale certamente.
Assolutamente, sì, sono assolutamente d'accordo, però ecco, quegli esempi fatti anche per esempio di ambito sportivo, in realtà molti dizionari le risposte le contengono già. Ora stavo scorrendo, proprio perché ho lo Zingarelli in versione digitale sul computer e ce l'ho davanti al naso, e per esempio arbitro è tranquillamente riportato al femminile arbitra, a corridore femminile corritrice, raro corridora.
Ecco,
quindi quello che è molto affascinante è che de facto la maggior parte di queste forme è già presente in qualche forma o è prevista. Il punto è che, beh, per esempio, diciamo che molte persone non sono abituate a cercare nel dizionario e quindi diciamo che questa è una cosa che bisognerebbe reintrodurre nelle nostre vite. Io lo uso continuamente, vabbè, ma io sono un po' fissata, ma capisco che io sia un caso un po' strano. Ecco, invece volevo dire un altro paio di cose. Lei ha citato la forma professora, come dottora e così via. Allora, queste le forme a cosiddetto suffisso zero, quelle come sindaca, per intenderci, sarebbero effettivamente dal punto di vista linguistico quelle consigliate, perché il suffisso essa viene applicato alle parole in un momento della nostra storia in cui evidentemente c'era bisogno di, come dire, di far veramente vedere il femminile, no? E quindi si usava questo suffisso un po' ipertrofico. Allora i linguisti dicono: per le parole che non sono ancora entrate nell'uso, quelle che potremmo dire incipienti, per i femminili incipienti, è meglio scegliere il suffisso zero, che è il motivo per cui i linguisti battono su avvocata invece di avvocatessa, che comunque non era mai riuscito a, diciamo così, oltrepassare la membrana, ecco, delle resistenze nell'ambito stesso degli avvocati e delle avvocate. Per quanto riguarda professora, dottore, eccetera, da linguista posso dire che è sempre un po' di dubbia utilità intervenire su ciò che è già ampiamente diffuso nell'uso. E quindi è vero che da un punto di vista linguistico professora sarebbe preferibile, però siccome abbiamo già professoressa ampiamente usato, è anche inutile intervenire su professoressa. Invece per chi si lamentasse di delle assonanze brutte, no, tipo architetto, architetta, io vorrei ricordare che ci sono moltissimi altri casi in cui l'italiano è polisemico, cioè una parola ha più significati, a volte anche significati volgari o trucidi, ma ci basta il contesto per capire che non stiamo dicendo una parolaccia. Mi viene in mente il fallo in ambito calcistico, sappiamo tutti che fallo vuol dire anche altro, ma nessuno, quando qualcuno urla fallo a bordo campo, pensa all'altra cosa, no? Quindi diciamo che anche in questo caso contano moltissimo le abitudini linguistiche che abbiamo, che sono sacrosante, però è anche importante sapere che sono abitudini.
E, appunto, nel libro dove si fanno appunto questo elenco delle obiezioni, lei ne ha già citate qualcuno, appunto, ai quali lei ribatte con pacatezza, dicendo che comunque l'italiano dispone già di tante regole per declinare al femminile, che molte forme sono, lei dice, dormienti, perché finora la lingua non le aveva utilizzate, noi parlanti non avevamo avuto l'esigenza di utilizzarli.
Diciamo che un po' è stato accennato nell'intervento precedente di come la nostra lingua fondamentalmente serva per etichettare quello che c'è nella realtà, no? Cioè lo scopo principio della nostra lingua, del linguaggio umano, è quello, uno degli scopi, a parte gli altri, ma è quello di dare dei nomi alle cose. E allora in questo ambito c'è una relazione bidirezionale, perché tendenzialmente noi nominiamo ciò che vediamo. Ciò che non vediamo non abbiamo bisogno di nominarlo, no? Per cui è il motivo per cui a un certo punto magari arriva un neologismo riferito a qualcosa che è spuntato nella realtà o che magari nessuno aveva pensato di nominare in nessun modo. Quindi può anche essere una cosa che esisteva già, ma nessuno ci aveva mai fatto così tanto caso. Il caso dei femminili è un po' questo, cioè finché nella realtà non c'erano la sindaca, non c'erano l'architetta, non c'erano l'assessora, la questora e così via, non avevamo bisogno di usare queste parole, però queste parole esistevano, perché da un punto di vista linguistico tra ministra e maestra o tra ingegnera e infermiera non c'è alcuna differenza, cioè sono tutti dei femminili, solo che a maestra e a infermiera siamo abituati perché le maestre e le infermiere ci sono da molto più tempo, a ministra e ingegnera un po' meno. Ora, qui entra anche una questione un pochino più cogente, che è questa: come è vero che noi nominiamo ciò che vediamo, è anche vero che noi vediamo di più ciò che nominiamo. Cioè, a volte la parola ci serve per sottolineare davanti alla nostra coscienza un certo fenomeno o la presenza di qualcosa. E quindi in questo senso non è del tutto indifferente nominare o meno le donne in ruoli professionali, perché io penso, e come me lo pensano anche tanti altri studiosi e persone, che nominando le donne che lavorano in certi contesti o che a questo punto ricoprono certi ruoli apicali, ci si abitua anche maggiormente alla loro presenza, cioè la loro presenza diventa naturale. E io auspico che nei prossimi anni la ministra possa veramente diventare normale, naturale come la maestra, ecco.
Allora, stanno arrivando diversi messaggi e allora ve li leggo. Qualcuno ci fa i complimenti sul tema, dicono che si dovrebbe insistere molto di più già a scuola, appunto ad educare a questa lingua di genere. E si sente ancora in Ticino sindachessa e presidentessa, che queste sono due forme in essa che invece dobbiamo abbandonare. Vera Gheno, per sindaca.
Sì, cioè poi l'italiano del Ticino è una cosa meravigliosa, cioè un oggetto linguistico meraviglioso che per esempio a volte presenta delle caratteristiche completamente diverse dall'italiano, diciamo, del continente, se vogliamo definirla così, dello stivale. Ma l'altra cosa è che a volte, essendo quasi di frontiera per certi versi, si rivela, anche questo è naturale, più conservativo, e quindi non è per nulla strano che sopravvivano forme come sindachessa e presidentessa. È probabile che a forza di confrontarsi anche con l'uso italiano comune possano diventare forme secondarie, però ecco, io sono molto laissez-faire, quindi penso che occorra discutere molto della questione, ma rifuggo un po' le imposizioni, perché le imposizioni e gli irrigidimenti portano sempre a polarizzazioni forse innecessarie, e dove c'è polarizzazione c'è litigio invece che ragionamento.
Sì, questo è il bello del libro, dove lei in effetti conclude, mi ha anticipato dicendo: io da linguista non posso dire che i femminili cioè che i femminili sono sbagliati e che i maschili non sono corretti. Io dico, in questo momento entrambe le posizioni sono valide, dobbiamo vedere che, cioè dirci che bello che la nostra lingua è in movimento, trova delle soluzioni, cambia, si adegua, e questa è la cosa positiva. Allora, per gestrice ci dicono, ma gerente che fine ha fatto? Il femminile di gestore non è gerente? Jerry o Vera? Sì,
sì, prego.
Sì. Se c'è una risposta, ma gerente è un'altra parola, semplicemente, cioè gerente viene da gerere, da portare su di sé. Gestore credo che venga, sto guardando, gestore viene da gestorem, che era invece già presente in latino come forma a sé stante, quindi sì, sono due, come si dice, due esiti diversi dello stesso verbo, cioè digerere, ma non è strano che ci siano due parole derivanti dalla stessa radice. Quindi io direi che il femminile di gerente è gerente e il femminile di gestore è gestrice o gestora, nel senso, sto comunque consultando lo Zingarelli, ma non è assolutamente una cosa strana, ecco, che ci siano vari esiti dalla stessa radice.
Allora, poi ci scrivono.
In questo caso, se posso aggiungere,
sì,
direi che dal punto di vista morfologico non pone alcun problema questo termine. Se pensiamo ai maschili che sfociano in E, che hanno desinenze in italiano, generalmente restano tali, cioè si cambia solamente l'articolo, come il presidente diventa ovviamente la presidente, ormai sì. Nessuno direbbe la presidenta, il dirigente la dirigente, il gerente la gerente, quindi non pongono assolutamente dei problemi in italiano.
Sì, sì. Poi,
scrivono
la presidenta, prego.
Vera,
meglio.
Prego, la presidenta, la presidenta ha una lunga storia,
poiché sì, Raghino ha dedicato proprio un ampio articolo in questo libro che ho letto questo weekend, Potere alle parole, dedicato alla presidenta, infatti.
C'è anche in questo.
Francamente.
Allora, Andrei.
Sì, beh, insomma, la versione breve presidenta non esiste, è un'invenzione giornalistica, ecco, in italiano.
Invece ci scrivono pastore al femminile, pastora per la religione protestante. Sì. Invece ci scrivono, ma a proposito di termini neofemminili, tra virgolette, sovente sento la parola capa. A me suona male. Capo è una parte del corpo, quello che, o quello che comanda tutto il resto. Quindi capo dovrebbe rimanere invariato. O sbaglio? Vera Geno?
Ci sono varie scuole di pensiero, però direi che allora, capo ha molti significati, tra cui quello chiaramente di parte del corpo, ma anche quello di persona investita di specifiche funzioni di comando. E in questa specifica accezione i dizionari riportano il femminile a capa. Quindi non è strano che ci sia una parola, di nuovo, che ha un suo significato proprio, nel quale si comporta in un certo modo, e significati magari traslati, metaforici, eccetera, in cui assume altri comportamenti. Quindi il fatto che capo sia anche la testa convive col fatto che il capo di un'azienda possa essere definito capa.
È vero poi che capa di solito suscita delle reazioni poi ironiche, quindi soprattutto dal pubblico maschile, diciamo così. Stessa cosa all'inizio valeva magari per sindaca e avvocata. Capa sembra che non abbia ancora trovata la sua giusta collocazione all'interno degli ambiti professionali. Come architetta è sempre lì in una zona grigia, mi sembra che sia osteggiato persino da molte donne architette, diciamo così.
Certo, sì, ma è perfettamente normale che ci sia una resistenza anche femminile. Allora, in particolare l'ambito delle architette è molto interessante, perché c'è un sottogruppo di donne che praticano l'architettura che si sta battendo in varie regioni per far inserire il femminile anche nel timbro professionale. Potete trovare il gruppo anche su Facebook, si chiama Rebel Architette, per l'appunto. Ma loro hanno delle grandi discussioni interne, quindi sì, sono cosciente del fatto che qui tocco veramente un vespaio, per cui anche molte donne sono avverse all'uso. A me viene in mente ingegnera. Le più grandi discussioni le ho avute con donne ingegnere, no? Che quindi dicono: io non voglio essere definita ingegnera. Beh, è anche interessante comprendere perché ci siano queste resistenze. Una di quelle che mi ha stupito moltissimo, l'ho sentita anche di recente, a parte il non si può sentire, ma è: ho studiato tanto per arrivare al titolo di ingegnere che non voglio svilirlo col femminile. E questo però racconta molto anche sulla nostra psiche femminile, cioè spesso siamo noi donne
anche
che
sulla
diciamo,
situazione
no?
sociale anche sulla situazione sociale sì, sì. Allora, sì, andiamo velocemente, così possiamo forse rispondere a tutte. Il femminile di medico si formerà in futuro?
Allora, dal mio punto di vista già
medica.
Medico esiste, cioè medica esiste, è lemmatizzato nei dizionari, medica, donna che pratica la medicina, guaritrice, benefattrice, quindi esiste come parola indipendente, meno comunemente come il femminile di medico, però siccome gutta cavat lapidem, no? Come dicevano i latini, cioè la goccia scava la pietra, io all'inizio di marzo ho scritto un articolo per Treccani sulla questione della pandemia, eccetera, e subito all'inizio dichiaravo: io non sono una medica, bla bla bla. Mi è stato passato da Treccani e vabbè, questo è un piccolo contributo alla causa, no? Si parte anche da queste cose qui. Esiste comunque medica, sì.
E invece
un termine, forse se posso aggiungere un termine magari controverso alle nostre latitudini, vorrei sentire la professoressa a tale riguardo. Un'unica volta in Ticino ho sentito il termine, diciamo l'equivalente di pretore, la pretrice in italiano, quindi se gestore da gestrice direi che anche pretore dovrebbe passare a pretrice, un termine che io osteggio, direi che la pretura in questo caso risolve il problema in modo egregio, o dovrebbe almeno.
Sì, anche qui, ovviamente, perché i casi sono tantissimi, vado a guardarmi lo Zingarelli che mi dice femminile pretora, seppure raro
pretura.
Al momento. Però
e pretrice non è attestato?
No, pretrice no, proprio non
c'è. Ecco, perfetto.
E invece l'ultima domanda, datore di lavoro, come traduciamo, come decliniamo?
Datrice?
Datrice?
Sì, datrice, anche qui di nuovo apro lo Zingarelli, non invento nulla, datore femminile, datrice.
Perché lei, infatti, è anche un consiglio che dà nel libro: quando si ha un dubbio si può aprire un vocabolario moderno, sì, andare a consultare e vedere.
E questo è un consiglio utilissimo che vale per tutti, mi raccomando. Faccio un appello anche a tutti gli insegnanti di lingua italiana che ci stanno seguendo, anche a scuola: ritornate a utilizzare i buon vecchi dizionari della lingua italiana, che sono utili.
Non troppo vecchi.
Non troppo vecchi, perché sennò non registrano i femminili.
Esatto.
Beh, diciamo 20 anni va bene, se hanno più o meno 20 anni, cioè dagli anni 2000 in poi si ragiona di queste questioni, quindi c'è una forte ricaduta anche sulla lessicografia, ergo direi che se avete un vocabolario degli ultimi 20 anni va bene, se ne avete uno degli anni 50, beh, forse è ora di aggiornarsi.
Allora io ringrazio tantissimo.
Io
ringrazio tantissimo Vera Gheno e ricordo invece l'ultimissimo libro fresco di stampa, Parole contro la paura, pubblicato da Longanesi, e sono le parole che raccontano l'emergenza sanitaria e la quarantena da cui stiamo uscendo, e magari in una prossima puntata, ormai dopo l'estate, potremmo parlare anche di questo libro. Io la ringrazio tantissimo, Vera Gheno, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, alla prossima.
Alla prossima. Grazie Gerry, ti ritroviamo martedì prossimo, grazie di essere stato con noi.
Volentieri, buona giornata a tutti.
Grazie, ascoltiamo Adriano Celentano e poi apriamo il Radio Bolario.
Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore.
Radio Bolario.
Buongiorno professor Giuseppe Patota, professore di storia della lingua all'Università di Siena Arezzo e accademico della Crusca. Apriamo
Buongiorno.
Radio Bolario in questa giornata speciale.
Sì. Radio Bolario, che lei mi ha fatto il regalo di poter dedicare alla parola Repubblica, dal momento che oggi in Italia si festeggia per l'appunto la Repubblica italiana. La parola è anche interessante dal punto di vista della lingua italiana, perché è una parola che esiste da che italiano è italiano. Pensate che se ne trovano attestazioni già nel 200. Però è importante che io faccia una precisazione. In questi testi molto antichi in cui compare la parola Repubblica,
compare per tradurre l'espressione latina da cui proviene, che è res publica, e che indicava l'entità, lo Stato romano, ma senza riferimento alla forma effettiva di governo. In altri termini, questa res publica, questa cosa pubblica, poteva essere organizzata dal punto di vista istituzionale anche come un impero, perfino come una dittatura. Per avere un significato di repubblica in italiano vicino a quello che noi attribuiamo a questa parola, bisognerà aspettare il 400 e, per la precisione, bisognerà aspettare che lo faccia Leon Battista Alberti. E questa è una fortunata combinazione per chi si occupa di lingua italiana, perché Leon Battista Alberti è anche l'autore della prima grammatica italiana che sia mai stata scritta, e anche della prima grammatica di una lingua romanza che sia stata mai scritta. Io mi sento di poter dire che oggi non è soltanto la festa della Repubblica Italiana, la sento come una festa di molte repubbliche. Nel preambolo della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino c'è scritto che il popolo ticinese è fedele al compito storico di interpretare la cultura italiana nella Confederazione Elvetica, e l'articolo 1 di questa stessa Costituzione recita: il Cantone Ticino è una repubblica democratica di lingua e cultura italiane. Devo confessarvi che ho invidiato un po' al Cantone Ticino, invidiato in senso buono, si intende, questo preambolo e questo articolo. Quest'invidia non malevola però si è mitigata quando ho pensato al primo comma dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che a sua volta recita: tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Lo stesso, cioè questo mitigarsi di questa piccola invidia, è accaduto quando ho riletto l'articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. E allora mi è venuto fatto di pensare che le nostre costituzioni sono tutte e due una bellezza, e che gli articoli che ho letto potrebbero in fondo essere intercambiabili. Ciascuno potrebbe confluire nel testo costituzionale di cui fa parte l'altro. È un caso, è una combinazione che tutte e due queste repubbliche abbiano una costituzione scritta in italiano? Beh, insomma, voi pensatela come volete. Io penso che non sia affatto un caso, e mi godo questa felice combinazione, ricordando, per rimanere un po' però nella struttura del radiobolario, che i contrari che il vocabolario propone alla parola repubblica sono contrari un po' complicati, un po' imbarazzanti, perché naturalmente c'è grado e grado di contrarietà. Se vado a vedere su un vocabolario dei contrari, trovo che il contrario di repubblica è dittatura, monarchia, oclocrazia, oligarchia, teocrazia, tirannia e tirannide. Ma insomma, diciamo la verità, direi che una monarchia costituzionale non può essere definita il contrario della repubblica, mentre questo lo direi se parliamo di una repubblica democratica, di parole come tirannia o tirannide o dittatura.
Professor Patota,
con questa riflessione finale mi permetto di salutarvi.
Eh sì, purtroppo i femminili ci hanno preso molto tempo. Mi devo scusare con lei.
Non si deve affatto scusare, perché la fotografia con cui si ricorda sempre la nascita della Repubblica Italiana ogni 2 giugno è una bellissima fotografia di una donna, quindi avete fatto benissimo.
Grazie professor Patota, la risentiremo la settimana prossima. Buon lavoro, buon pomeriggio. Noi invece ci ritroviamo domani. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.